Continuiamo con un messaggio ricevuto da parte di una sorella che chiameremo sorella B, con la iniziale B. Quello che è successo a questa sorella è che un paio di settimane fa ci ha scritto un messaggio dicendo: ho visto su internet quelle cose negative che dicono su di voi e non so, io non mi fido più. E le abbiamo risposto e abbiamo pregato che lei continua a camminare con Gesù, che non abbandona la via di Cristo, con o senza di noi, che lei rimane forte in Gesù Cristo. E questa settimana ha scritto di nuovo dicendo: cari fratelli, come sapete ho avuto una crisi forte perché avevo guardato cose su internet di Giuseppe, ma poi mi sono ripresa. Ho detto: ma chi sono io per giudicare? Sa solo Dio ognuno di noi. Comunque, per me, Giuseppe rimane sempre un grande portatore delle parole di Dio. Sa interpretare la Bibbia con Spirito Santo. Gloria a Dio. Quindi continuo a seguirvi e ho sempre continuato con il corso biblico. Ora sono al passo 10. Non nascondo che sono in forte crisi per decisioni che ho preso, forse giuste, forse sbagliate, non so. Sono troppo nella mente e poco nel cuore. Chiedo a Gesù di farmi stare sulla retta via e di tenermi il cuore aperto. So che non sono in Cristo perché altrimenti non starei così. Ci sto provando. Sono spaventata perché ho venduto casa e coi tempi che corrono mi spaventa tenere i soldi in banca. Questi qua vogliono digitalizzare tutto e senza il piano vaccinale, col codice del PAS, loro ti tolgono tutto. E non voglio rimanere senza casa e senza soldi. Ricomprarmene una qua non ha più senso. Allora tenevo la mia, dato che avevo giardino, ero abbastanza in campagna. Non so, l'ho venduta proprio in 20 giorni e pensavo che era stato Dio. Ma ora dico, per come sto, è stata opera del diavolo o di Gesù? Ho il cuore spezzato. L'unica idea che ho è comprarmi un camper e in settembre partire in Messico e, se Dio vuole, farmi incontrare dei fratelli. Ora come ora non ho paura dell'anticristo che verrà e neanche delle atomiche. Allora mi chiedo, perché ho venduto? La mente mi sta mettendo alla prova. Io caccio i demoni dentro di me, ma non se ne vanno. E prego il Signore di rimettermi nella giusta via. Cerco di pregare anche per altri e prego anche per voi. Datemi un parere, per favore. Anche se mi sgridate, almeno mi riprendo. Un abbraccio. Vi darò mie notizie quando starò meglio. Per ora mi sembra che mi sono auto-boicottata da sola. Amo Gesù e le scritture, è l'unica cosa che trovo conforto. Grazie sorella B per la tua sincerità. Preghiamo, Dio ti benedica, ti abbracciamo forte forte.
Che ti benedica sorellina. È bello che apre il cuore, no?
Sì.
Non si chiude.
Sì.
Dio la benedica, Signore, aiutala, Signore.
Amen. E mi ritrovo un po' in questo messaggio perché mi ricordo quando noi abbiamo fatto la decisione, eravamo in Europa, partiamo per il Sud America e abbiamo vacillato e pensato 10 volte sì o no, sì o no. Anche dopo che abbiamo preso la decisione, sì, andiamo in quella città del Sud America, anche dopo avevo dei dubbi e pensavo, ma se sto sbagliando, ma se andiamo lì e non è Dio e non saremo benedetti, cosa succede con noi? Quindi questi dubbi sempre ti attaccano.
Poi giusto il giorno che io ho detto basta, si parte e andiamo qui, perché eravamo tutti indecisi, no? E allora a volte ci vuole, devi prendere una executive decision, ci vuole il pastore che deve dire ok, se siamo indecisi facciamo questo. E il Signore l'ha benedetto, no?
Sì. Gloria a Dio. Sì, 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 grandemente grazie, Signore.
Bene, meno male che siamo qui, adesso è tutto più rilassante qui, c'è sempre il diavolo da combattere. Non è vero, come dicono in internet, che fratello Giuseppe dice venite in Sud America che qui non c'è il diavolo, non ci sono attacchi del diavolo. Cioè questi qui c'è una fantasia selvaggia, completa. E non è solo che io non ho mai detto questo, ma è anche, ci vuole fantasia dire qui il diavolo non ti combatte. Ti combatte lo stesso, solo che in Europa c'è altri strumenti.
Sì.
E sono più oppressivi, più meticolosi nel bene e nel male. Comunque questa cara sorella, Dio ti benedica sorella, vuole dire se il Signore ti ha mostrato di andare in Messico va bene, ti suggeriamo di non tenere soldi in banca, ma vai in Messico a investire, capito? Non aspettare l'ultimo giorno che poi ci sono sempre inghippi bancari. Vai, casomai, vai a investire e poi torni, cioè vai nel posto dove Dio ti guida investi. Prima di partire, organizzati con le banche che puoi spostare i soldi attraverso il computer.
Lei dice in settembre può andare in Messico?
Insomma, non so, questa è una decisione sua, però appena può dovrebbe andare a investire, perché appunto come lei stessa dice, in banca tutto può saltare.
Cioè andare prima se possibile e poi tornare, se ha bisogno di tornare in Italia va bene, però almeno ha investito i soldi, non aspetta con i soldi in banca fino a settembre.
Questa è la decisione sua, io non so quando deve andare, non lo so quando è che deve andare.
Ho capito, sì.
Va bene, però al più presto deve cercare di andare, più presto. Non so quando, questo deve decidere lei.
Lei ha già vissuto in Messico, quindi dice che è un po' abituata a quella nazione e ama tanto i messicani, perché sono gente molto aperta e dolce, quindi gli piace lì. Però non so esattamente adesso che piani ha di stare in Italia per un tempo o tornare subito, non è chiaro. Preghiamo che il Signore la guida.
Messico sono sudamericani, sono gente dolce. Dipende dalla zona in Messico, però. Sono zone, dicevo, sulla frontiera degli Stati Uniti, non è buono. E poi le zone famose per la droga, non ti avvicinare, che lì fanno stragi, uccidono le persone 50 alla volta lì. In Messico deve andare nei paesini, sì. Bene, preghiamo per te, sorella, gloria al Signore. E riguardo al camper, non so che programmi c'hai o che consigli posso dare. Lei lo vuole comprare e poi spedirlo col container?
Non lo so.
Beh, anche questo è possibile, però devi stare attento che non vai con una marca di camper che là non trovi ricambi. Capito? I camper li trovi tranquillamente anche là in Messico. E comunque i camper, appunto, è il problema del crimine che adesso arriva dappertutto. Ho detto ai fratelli... La cosa migliore è prendere un furgone e andare in un posto dove allestiscono camper, che ci sono qui in Sud America, allestiscono, ve ne fate fare uno professionale, se volete, e che sia un camper, in inglese si dice stealth, in italiano si dice, tradotto stealth, si dice invisibile, cioè i criminali non devono sapere che tu lì ci dormi, è un furgone. Infatti io qui in Sud America prediligo le cose vecchie, ammaccate, che non danno nell'occhio, che non attirano il crimine. Quindi non andare con un camper Laika, quelli che c'hanno in Italia, no. Capisci? Poi per esempio come Iveco, qui per esempio non va l'Iveco, non trovi ricambi, perlomeno qui nel sud, da parte dell'emisfero sud e Sud America. Quindi bisogna vedere localmente che in Messico suppongo che c'è tutta roba degli Stati Uniti. Però se ti sposti più a sud del Sud America, e lì già cominciano a cambiare, se più tedeschi, più giapponesi, le marche. Quindi col camper stare attento che costa un capitale e dopo dice, frate Giuseppe mi ha detto il camper. Sì, però frate Giuseppe ti dice, la cosa migliore è andare sul luogo e parlare con i meccanici. Non il negozio dove vendono i camper, no, dove vendono le macchine. Vai dai meccanici, scusate, meccanici, qual è il furgone qui che sono buoni, che si trovano i pezzi di cambio, che si vendono facilmente? Non che si comprano facilmente, ma che si vendono, che devi anche vendere un giorno, perché se vuoi cambiarlo. D'accordo?
Sì.
Quindi
sì,
fai bene i calcoli. Per me la cosa più facile, non so cosa pensate sorelle, è comprarlo sul luogo, no?
Sì, credo di sì.
Perché spedirlo col container...
Quello anche costa molto?
No, ma non tantissimo, però quello è solamente per gente che sa cosa sta facendo, sa, conosce la marca e tutto. Dare il posto dove vuoi stare di residenza e vedere che veicoli vanno lì, perché poi i pezzi di ricambio, il costo... i pezzi di ricambio, poi quando vai a vendere non lo compra nessuno perché non ci sono pezzi di ricambio. E la cosa migliore è che vai nel luogo di arrivo e lì compri lì un camper che non sia molto appariscente.
Sì.
Bene, a posto così, fino a qui ci siamo.
La cosa principale è che lei dice che in un certo senso non riesce più a capire qual è la volontà di Dio, non riesce a sentire la voce di Dio. Dice la mente mi sta mettendo alla prova. Caccio i demoni dentro di me, ma non se ne vanno.
Non se ne vanno. Mettiamo i demoni, non se ne vanno mai. Devi aiutarli a andarsene. Con quattro calcioni. Guarda, dolcissima sorella, non basta cacciare i demoni. Devi... Ascolta bene, quello che ti dico. Che c'è gente che la notte non dorme perché non conosce queste cose. Allora, non basta cacciarli, ma devi anche entrare in comunione col Signore. Non è che è sufficiente cacciare il diavolo. E dopo che l'hai cacciato, la tua casa è bella, luminosa, spazzata, adorna, Matteo 12, 43, il diavolo torna con sette spiriti peggiori. E allora che fare? E allora non basta cacciarlo via, cosa bisogna fare? Devi entrare, bisogna entrare, fratelli, ascoltate, in comunione con Gesù, con il Signore, lodarlo con tutto il cuore, e allora il diavolo se ne va, se continuerete a lodare il Signore. Ma la lode al Signore non è un rosario, mezz'ora alla mattina o due ore alla sera. È un modo di come respirare. È una cosa che non te ne accorgi. Quando veramente lodi il Signore non te ne accorgi, lo fai senza pensare. Questo tiene lontano il diavolo. Quando entri in quella onda, in quello spirito, cioè devi vivere nella lode, camminare nella lode, operare lodando il Signore, svegliarti, andare a dormire la sera, svegliarti al mattino, valetto la sera, amando il Signore. Perché sgridare i diavoli è l'1% dell'operazione. Non è che tutto il giorno a parlare del diavolo. No. Ti sgrido Satana, Satana dove sei? Eccolo là, ti no. Sgrido. Dove? Eccola Satana è qua, ti sgrido. Ma non è così la storia.
No, non è molto ispirante.
Oh, 99% ce la passiamo in pace, nella gioia, lodando il Signore, amando il fratello, la sorella, prendendosi cura della moglie, il marito, il fratello. Questo è la comunione con Gesù. Guarda, perché non vai a Salmo 84? Dice, c'è una, è bello quel Salmo lì.
Salmo 84?
1 al 12.
Oh, quanto sono amabili le tue dimore, o Eterno degli eserciti! L'anima mia langue e vien meno, bramando i cortili del Signore. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero si trova una casa, e la rondine un nido ove posare i suoi piccini. I tuoi altari, o Eterno degli eserciti, Re mio, Dio mio. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo, Selah.
Ho capito. Quindi, beati quelli che continuano a lodarti, a benedirti, ad amarti. Non è un lavoro sudare, ho pregato 900 rosari, devo fare 1000 perché ho fatto un voto a non so a chi. Non è così la storia. Quando sei innamorato, è una gioia. Avanti.
Beati quelli che hanno in te la loro forza, che hanno il cuore alle vie del santuario. Quando attraversano la valle di Baca.
La valle di Baca cos'è? È un po' la valle del dubbio, delle prove, le afflizioni, le paure, questa è la valle di Baca. Allora, quando attraversano?
Quando attraversano la valle di Baca, essi la trasformano in luogo di fonti, e la pioggia d'autunno la copre di benedizioni. Essi vanno di forza in forza e compariscono al fine davanti al Dio in Sion. O Eterno, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, o Dio di Giacobbe, Selah. O Dio, scudo nostro, vedi e riguarda la faccia del tuo unto, poiché un giorno nei tuoi cortili val meglio che 1000 altrove. Io vorrei piuttosto starmene sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende dei empi. Perché l'Eterno Dio è scudo e sole, l'Eterno darà grazia e gloria. Egli non ricuserà alcun bene a quelli che camminano nella integrità. O Eterno degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Salmo 84, da 1 a 12.
Gloria al Signore. Amati figlioletti, cari fratellini, dovete imparare, dobbiamo imparare, a camminare nella lode, ma senza pensarlo. Se ancora devi pensare quando lodare, non sei arrivato a livello. Siamo ancora all'asilo. È una cosa che deve uscire, lodi a Dio, alleluia, va bene? E l'amore, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, il tuo prossimo, come te stesso. Quindi sorellina, la battaglia che stai attraversando, perché Dio la permette? E c'è uno scopo, è per farti le ossa, devi farti i muscoli nello spirito. Perché? Perché altre ne arriveranno, ma con un buon addestramento a crescere nella fede li potrai superare sempre di più. Alleluia. Come il soldato che da un certo punto va a finire che ama combattere, mentre invece il pistolino, il tiramolla appena arrivato, ha paura, trema, e butta il fucile e scappa. Guarda, io dico, devi solo continuare, solo andare avanti, mai fermarti.
Dice lei, ma io sto cercando, sto provando, prego il Signore di rimettermi sulla giusta via. Cerco di pregare per gli altri, prego anche per voi. Datemi un parere, per favore. Anche se mi sgridate, almeno mi riprendo.
Perché sgridarti, scusa? Siamo tutti nella stessa barca, qui stai attraversando le battaglie che passiamo tutti. Io non voglio ancora, voglio incoraggiarti, voglio benedirti, che sgridarti. Ah no, anzi io ti lodo, guarda, perché stai lottando il buon combattimento della fede e io ho fede che vincerai, che passerai questo momento. Tu attraverserai la barriera delle bugie del diavolo nelle quali sei incappata e credo che presto la pace di Dio sarà nel tuo cuore. Primo Timoteo 6,12.
Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale facesti quella bella confessione in presenza di molti testimoni. Primo Timoteo 6,12.
Allora combattere, avanti a combattere nella fede. Gloria al Signore. Se facciamo questo, allora anche tu saprai, non perché te lo dico io, ma Dio te lo deve dire, cosa fare riguardo il camper, riguardo il Messico e tutto il resto. Continua a pregare perché sicuramente Dio ti ha già risposto, sicurissimo. E allora apriti a Lui, apri il tuo cuore come un fiore, apriti e ricevi quello che Dio ha già mandato. E ricevi il suo amorevole spirito di conforto, pace, la sua verità, perché ti entreranno nel cuore. E comunque qualunque cosa deciderai, considerando adesso tutte queste battaglie, cos'è che è incappata in un sacco di bugie su internet, dice lei.
Sì, sì, sì. Sì.
Guarda, ci incappo anch'io, cioè, cosa devo dire io allora, scusa? Sono in prima linea. E quando esce dalla trincea, attacchi baionette in canna, il nemico spara. E cosa spara? Bugie, calunnie. Cosa ha sparato contro Gesù? Lui è indemoniato. Guarda, qualunque cosa deciderai a favore del nostro messaggio o a favore di quelli che ci odiano in internet, ricordati, amata sorella, questo è il messaggio per te, sentito proprio dal Signore. Dio ti amerà sempre e anche noi continueremo ad amarti, anche Amen. Se decidi Amen. Di non credere più in noi, ti amiamo lo stesso.
Sì, sei sempre stata dolce.
Sì, sì, ma qualunque cosa deciderai, noi ti sosterremo in preghiera. Sarai sempre la nostra dolce e amata sorella. Amen. Va bene? Allora, io credo che tu sei una vera figlia di Dio. Io ci credo, perché ti conosciamo nello spirito. Guarda, ascolta, pensa a questo, eh? Gesù ti ha salvata. Vai a Romani 8, Angela, che è una bella scrittura per lei.
Sì.
Gesù ti ha salvata. Sarà sempre con te. Lo ha promesso. Dove? Matteo 28:20, Ebrei 13:5. Matteo 28:20, Ebrei 13:5. L'ho promesso che sarà sempre con te e niente mai potrà separarti da Lui. Romani 8:38-39.
Poiché io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Romani 8:38-39.
Gloria, Signore. Guarda, una parolina per te, ma anche per tutti gli amati fratelli, sorelle, che magari possono prima o poi attraversare simili battaglie, attraversare la valle delle tenebre. Guarda, benvenuta sulla barca, la barca dei discepoli perseguitati dalle bugie del diavolo. E come dice secondo Timoteo 3,12, se vuoi essere una discepola, ci dovrai passare anche tu. Cos'è che dice Angela?
Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Secondo Timoteo 3,12.
Alleluia, gloria. Anche in Matteo 7 Gesù parla di questo, perché ciascuno di noi ha dovuto passare per gli attacchi del diavolo prima di giungere nella volontà di Dio. C'è una barriera che blocca. Sai, il giardino dell'Eden c'era un angelo con la spada di fuoco. Un ostacolo insormontabile, ma in Cristo Gesù possiamo. Però lo stesso, adesso il diavolo ha i suoi ostacoli, ha i suoi attacchi contro Gesù stesso. Gesù stesso, che diciamo dire che era il più grande è poco. Eccolo, figlio del diavolo, lui è posseduto. Cosa ci aspettiamo, fratelli? Importante guardare i frutti, state portando frutti buoni. Se vi maledicono, voi guardate Gesù. I frutti li portate a Gesù e allora tutte quello che dicono sono bugie. Avete sbagliato ieri, si è pentito, si è perdonato, 70 volte 7. Però c'è uno che non ti perdona, il diavolo. Allora, se hai fatto uno sbaglio con tua moglie, con tuo marito, però cerchiamo di non sbagliare, così è più facile ancora, no? Ciascuno di noi è dovuto passare per gli attacchi del diavolo prima di giungere nella volontà di Dio. È un prezzo da pagare. Cosa ha detto Gesù? Matteo 7, 15 e 16, cosa ha detto?
Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci.
Wow.
Li riconoscerete dai loro frutti. Matteo 7, 15 e 16.
Va bene, Gesù ha detto i frutti, non le referenze, le raccomandate, tutti che testimoniano che bravo banchiere che sei, tutti che testimoniano, sì, io garantisco per questo primo ministro. No, Gesù ha detto, guardate ai frutti. Giovanni 2 dice, Gesù non prendeva testimonianza dall'uomo perché sapeva cosa che c'era nell'uomo. Quanta gente, nostra missione Angelina, senza fare nomi, abbiamo aiutato, assistito, e poi hanno trovato qualcuno che sono andato in internet a parlare contro di noi.
Sì, sì, è successo.
Gente che non abbiamo mai preso una lira da loro, mai preso niente, abbiamo solo aiutati, solo benedetti, e li amiamo ancora. E a volte qualcuno ritorna e chiede scusa, le nostre braccia sono aperte. Va bene, non c'è problema, figlio prodigo.
Amen.
Grazie, Signore. Guarda, Giovanni 7 dice che tutti dobbiamo essere provati e tentati. Beh, non dice così, ma insomma, questo è il punto. Anche Gesù lo fu tentato e provato. Cos'è che dice Giovanni 7, da 5 al 7, su questo punto?
Poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Gesù quindi disse loro, il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui e che le sue opere sono malvagie. Giovanni 7, 5 a 7.
Quindi Gesù diceva ai suoi fratelli, i suoi fratelli che non credevano in lui, che disse che, dice il mondo a voi non vi odia, perché gli dicevano vai nel mondo, vai fuori di qui, vai via di qua, tu profeta, fuori di qua. Capito? Gesù è andato a visitare la madre, dare un po' d'amore, questi qua, guarda come l'hanno trattato. Neanche i suoi fratelli credevano in lui, questo per metterla, diciamo, semplice, chissà che scintille che sono successe lì. Dice, il mondo a me mi odia perché testimonio che le sue opere sono malvagie. Per esempio noi, Radio Blast, qui testimoniamo che le opere di molte chiese sono malvagie, sono Laodicea, sono scaldapanche, dovrebbero alzarsi e andare a cercare pecorelle, e quindi questi qui ci odiano. Perché? E perché dovremmo essere lì a battergli le mani e riempirgli le tasche di bustarelle. E ci odiano. Alcuni. E li vediamo su internet che si presentano come falsi fratelli, come veri farisei. Guarda, non appena scegliamo di essere discepoli, il diavolo ha l'autorizzazione di metterci alla prova. Anche Gesù lo fu per 40 giorni. Giobbe fu messo alla prova perché era il più giusto del mondo. Automaticamente il diavolo arriva, vediamo un po' quanto è giusto questo. E logicamente non era Gesù, non era Dio, non era molto giusto, era presuntuoso. Però alla fine Dio ha detto, ok, hai superato la prova, tutto perdonato. Giobbe. E ci ricordiamo, fratelli, la storia di Gedeone, Giudici capitolo 7. Cosa fa? Gedeone è un grande esempio, inizia la guida di 32.000 soldati del popolo di Dio, tutti muscolosi e in gamba, pezzi grossi, roba da far paura solo a vederli. Dio li mette alla prova, di questi 32.000, 31.700 fanno fiasco. Solamente 300 la superano. Quindi quant'è 300 su 32.000? Su 30.000 sono 1%, giusto? 300 su 30.000, io non è che ho fatto molta scuola, ma dovrebbe essere lì, no? Quindi su 32.000 è meno dell'1%. Quindi meno dell'1%, va bene, hanno fatto un buco nell'acqua. Quindi mi ricordo la qualità e la non quantità delle vergini con olio. Se tu sei una vergine con olio, fratello, sarai nella minoranza, nella strada stretta, non sarai nelle chiese affluenti, famose, che tu debba battere le mani, no, no, no. Tu sarai nelle chiese perseguitate, sarai come Gesù, che è perseguitato, malignato, odiato, come Gesù Barabba, crocifiggilo subito, ma è quello che vi ha guariti, vi ha sfamati, vi ha aiutato, vi ha nutrito, vi ha dato la verità, vi ha dato la salvezza. Crocifiggilo! Non merita di vivere. Così hanno fatto. Quindi se te sei una vergine con olio, Dio voglia che ne abbiamo parecchi, spero di essere anch'io, per grazia di Dio. Se sei una vergine con olio, sarai nella minoranza. Non sarai nel reparto battimento di mani. Sarai nel reparto battimento col bastone. E allora dobbiamo essere preparati. Dio può usare qualunque cosa per provarci, anche internet, che è la cosa, lo strumento più facile per il diavolo, no? Qualunque diavoletto può arrivare, apre la bocca e dire: ah, prostituta, magnaccio, venditore di droga, pedofilo. E c'è qualcuno che non è in contatto con il Signore molto e dice: ah, vabbè, se lo dicono internet deve essere vero, ehi. Internet, sapete la Bibbia adesso, internet, dico io. Guarda che dico in internet sull'Ucraina. Ho visto un video quando è stamattina o ieri abbiamo visto i morti che camminano.
Ieri sera, sì, l'abbiamo messo sulla pagina radio.
Abbiamo messo un video dell'Ucraina che cos'è? 5 secondi, eh?
Sì.
Però
sì.
In 5 secondi questo non sono riusciti a sopprimerlo. Che hanno fatto dei filmati perfetti, hollywoodiani, tutti morti a buccia. E questo filmato che è passato attraverso la censura. Si vedono i blindati ucraini che attraversano la città principale di Bucha, la città in Ucraina, dove suppostamente i russi hanno ammazzato quasi tutti. Invece non è vero. E ci sono tutte a destra e a sinistra, tutti i cadaveri hanno messo in esposizione. Ti pare che i russi fanno così? E mentre passavano c'è un cadavere che alza la mano per grattarsi e poi la rimette a posto. Ma ti rendi... Poi dietro nel specchietto retrovisore si vede di sfuggito uno che si alza.
Mamma mia.
Ma capito? Cioè internet, ragazzi, Dio ci liberi. Dio ci liberi. Allora, che altro c'è da dire? Abbiamo detto quasi tutto, no? Cioè, attenzione ai falsi fratelli che ne parlatero in Galati 2:4, falsi fratelli. Finti cristiani e le vere capre. Attenzione a quelli che attaccano i missionari su internet, compresi noi. Ma hanno attaccato anche Billy Graham. Billy Graham ha detto così che lui è un massone posseduto. Billy Graham. I Billy Graham non gli posso lustrare le scarpe a Billy Graham. Attaccano persino gente come Billy Graham. L'hanno disegnato con le corna sulla fronte. Io grazie a Dio fino adesso non fornisco le mie foto a queste, perché chi sono loro? Io sono una radio, mica sono una TV, devo darvi niente. Allora, quelli che attaccano, ci attaccano su internet, attaccano i missionari su internet, comunque queste accuse sono la cosa più facile da superare, queste accuse. Basta che guardi i frutti degli uni e i frutti degli altri. Dove sono i frutti degli accusati? E dove sono i frutti degli accusatori? Non li vediamo, e allora cosa stai a raccontare? L'ha detto Gesù a Matteo 7:15, attenzione ai frutti, quindi preoccupiamoci, non tanto degli attacchi del nemico, ma da che parte, ma del fatto che noi, da nostra parte, abbiamo le opere da mostrare chi siamo. Questo è il nostro biglietto da visita, non le chiacchiere. La Bibbia dice un altro ti giudichi, un altro ti lodi e non la tua bocca. Quindi prepariamoci, fratellini, perché nella tribolazione che viene vi saranno ostacoli molto più grandi di 4 attacchi in internet da superare. La pandemia è stato solo un avvertimento di quello che il diavolo prepara. Va bene?
Sì, questo non è niente.
E allora, come vediamo in Giovanni 7, Dio permetteva le bugie anche contro Gesù, e questo causava... Cosa causano le bugie contro Gesù? Causavano un bene, la separazione delle pecore dalle capre. Guarda, vai da Giovanni 7, 40, 41, anche 43, vai.
Giovanni 7, 40. Una parte dunque della gente, udite quelle parole, diceva, questi è davvero il profeta. Altri dicevano, questi è il Cristo. Altri invece dicevano, ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La scrittura non dice che il Cristo viene dalla discendenza di Davide e da Betlemme, il villaggio dove stava Davide. Vi fu dunque dissenso tra la gente a causa sua.
Capito. Quindi Gesù portava divisione. Io ho predicato in chiesa e mi ricordo ho predicato un messaggio sul rapimento. E sono stato criticato perché mi hanno detto il tuo messaggio non viene da Dio, cioè il messaggio al rapimento dopo la tribolazione, loro credevano prima. E dice non viene da Dio perché hai portato divisione nella chiesa, perché non tutti erano d'accordo con te. Qualcuno, un po' sì, un po' no. Scusa, ma tu devi portare sempre unità. L'unità naturalmente in una chiesa è necessaria, indispensabile, eccetera. Ma quando una chiesa è fuori binario, Gesù viene e dice, cosa dice qua? E vi fu separazione, vi fu dissenso, verso 43, vi fu dissenso tra la gente a causa sua. Quindi sì. Gesù portava dissenso. Matteo 10.
Devi portare la parola di Dio, non portare altre cose. Non importa se quello crea unità, disunità, tu devi dare la vera parola.
Sì, mi auguro che porta unità, ma ogni volta che Gesù andava in una sinagoga avevo un grande insuccesso a portare unità nelle sinagoghe.
Sì, vero.
Il suo successo era nel dividerle. E Paolo lo stesso. Gli andava bene se non lo lapidavano. Gesù,
la prima
sinagoga che Gesù ha predicato lo volevano uccidere a casa sua, nel suo paesotto, a Nazareth. Leggi Luca 4, Matteo 4, andate a Nazareth, hanno ascoltato il messaggio, ho capito tutto, ammazziamolo. Caspita, a me neanche mi ha trattato così male fino adesso. Ancora non mi hanno lapidato nelle chiese, non mi hanno attaccato una delle loro croci lì, niente. Sono riuscito a uscire. Gesù non era facile uscire. E allora, ma Gesù non porta sempre unità? No! Unità qua non è una chiesa vera, ma una chiesa sbilindrata porta divisione. Matteo 10, 34 a 35. Anzi, dice Gesù che è venuto apposta a dividere. Avanti.
Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera. Matteo 10, 34 e 35.
Amen, amen, amen. Quindi non stiamo qui a... Io vorrei dire a questa amata sorella, vorrei dirti, il motivo perché sei in confusione è perché ti sei fermata alle cose brutte che tu senti. Sei in confusione perché ancora non sei andata dal Signore con tutto il cuore, non hai chiesto a Lui che ti guidi, che ti parli, e se necessario, anche se non basta, anche con digiuni. Devi chiedergli che ti parli al cuore, con scritture e che siano scritture appropriate. Quindi pregare in ginocchio, o in piedi come vuoi, ma in ginocchio è anche meglio, finché ti viene la pace nel cuore. Perché se nelle strade non ti puoi inginocchiare. Allora prega mentre passeggi o mentre guardi un albero, che ne so, siediti in un parco e prega con tutto il cuore, forte, 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 lodalo forte, 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 con tutto il cuore, tutta la mente, tutto, il diavolo all'inferno, vedrai che Gesù ti risponde. E però dopo devi chiedergli il secondo passo è cominciare a lodarlo, va bene? Benedirlo, entrare in comunione. Alleluia.
Amen. Una domanda. Quando uno prega e riceve direzioni dal Signore, è normale che ogni volta poi il diavolo viene per farti cambiare idea?
Sempre.
Sempre?
Sempre. Sempre. Per questo ci sono liti nelle chiese. Un profeta dice una cosa da parte di Dio e 10 gli saltano addosso a cambiarla. Ma anche a te stesso. Quando tu ti metti in ginocchio e preghi e c'è carta e penna e scrivi quello che devi fare, sarà bene che ti soffermi, lo mediti, ci pensi, rifletti e ti assicuri che lo hai capito bene, che ti è entrato nel cuore quello che Gesù ti ha mostrato, non che ti ho mostrato io un altro, il Signore ti ha mostrato. E dopo ti alzi e cominci a farlo. Perché? Perché viene sempre il diavolo e ti porterà sempre un'idea migliore, un modo più facile, un modo che costa meno sacrificio. E queste sono le caratteristiche. Quando Gesù ti parla e poi risenti una voce, virgolette, sempre da Gesù, virgolette, che diventa più facile, più economico, e potrà risparmiare più soldi, per la gloria di Dio, si capisce, quello lì è il modo che parla il diavolo. Sì. Una volta che Gesù ti ha parlato, alto là, ti fermi lì, non cambi. Spero che tutti avete studiato la storia di Balaam, i numeri, cos'è, numeri 22 e 23 lì? Spero che avete. Numeri 22 e 23. Dove comincia, Gloria? Così a 22?
Vado a cercare.
Perché Balaam era uno che riceveva da Dio e riceveva da Dio, però poi i soldi sono soldi, eh?
22, sì.
Numeri 22 c'è la storia di Balaam, che sono alcuni capitoli. Ma leggetelo però, perché siamo tutti colpevoli di balamite cronica acuta. Cioè Dio ci mostra una cosa e noi diciamo, ma aspetta che ritorna da Dio, chissà che c'è istruzioni migliori, che posso ottenere i soldi, che posso prendere soldi di Balak, il re di Moab. No, lascia che Balak se ne andasse con i soldi. Sì. E infatti poi Balaam fu ucciso con la spada di Israele.
Sì.
Allora, andiamo avanti con un po', basta così qua.
No, basta così. Voglio mettere un simpatico canto che è sul soggetto, perché dicevi che non è sufficiente sgridare il diavolo, ma lodare Dio, perché lui ti parlerà, ti guiderà. E questo canto dice proprio quello. Se non sai cosa fare, non sai dove andare, loda Dio. Continua a lodare Dio. Lui verrà in incontro, verrà e ti aiuterà. È un canto che abbiamo ricevuto da un caro fratello, si chiama Marco. Lui suona la batteria in questo gruppo che ha fatto il canto.
Ah, benissimo. Fratelli che avete i complessi con la batteria o senza, datevi da fare.
Abbiamo diversi musicisti, fratelli.
Io faccio i miei canti che sono insegnamenti biblici. Ognuno deve fare il suo canto. Ognuno ha il suo talento.
Vero, sì.
Va bene. E allora, cara sorella, Dio ti benedica. Mi auguro che abbiamo forse, non dico in quello che io ho detto, che non quello che dico io, ma nelle scritture che ti abbiamo dato. Spero che lì troverai la luce, troverai l'indicazione per uscire dalla confusione. Va bene. E tu sei in confusione perché ancora non hai fatto contatto con Gesù. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ti diamo un abbraccio, sorellina. Fratelli, scrivete se avete qualche domanda e Dio vi benedica.
Ascoltiamo Nuova Forza, Se non sai più cosa fare.
Se non sai più cosa fare e nemmeno dove andare, loda Dio, loda Dio. Se hai perso ogni speranza e ti manca la costanza, loda Dio, loda Dio. Loda Dio, lui ti dirà cosa fare e dove andare. Loda Dio, lui ti darà nuova forza e aprirà una porta. Se sei pieno di domande e non trovi le risposte, loda Dio, loda Dio. E se tutto ti va male e hai voglia di mollare, loda Dio, loda Dio. Loda Dio, lui ti loda Dio. Loda, 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 loda Dio. Loda, 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 loda Dio. Loda, 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 loda Dio. Loda.